Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, una nuova puntata inizio. Salutiamo la Flaminia Naro.
Ben trovati, gentili ascoltatori.
E ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci stiamo avvicinando alla 300ª puntata. Sarà la prossima, se avrete pazienza di continuare ad ascoltarci, festeggeremo insieme. Oggi è con noi una ospite d'eccezione per parlarci di corsi veramente attenti alla comunicazione, fare in modo che la comunicazione diventi efficace.
Siamo collegati con Lisa Carboni.
Buon pomeriggio a tutti.
Dunque Lisa, intanto diciamo subito che tu insieme alla tua socia sì, che è Caterina Berlinguer,
esatto,
avete da anni insomma portate avanti dei progetti molto innovativi. Adesso avete ideato, visto che c'è tutta questa così attenzione al web, un corso, un vero e proprio corso di fashion blogger. Di che si tratta?
Sì, esattamente come hai detto tu, è un corso per fashion blogger e fashion influencer. È un corso che praticamente aiuta chiunque voglia, diciamo, intraprendere questa nuova professione, no? Sul web, che è uno strumento molto democratico che dà veramente delle opportunità di lavoro in questo periodo, che è un po', insomma, di crisi un po' per tutti. E quindi noi abbiamo deciso, visto che purtroppo non è più il periodo dei pionieri come è stato, non so, per Chiara Ferragno, per tante altre che hanno iniziato anni fa, adesso bisogna avere molte competenze specifiche per aprire un blog e per gestirlo. Quindi
allora
stiamo
certo, no, mi faccio un po' di pubblicità, perché lo sai, io pure sono diventata youtuber recentemente.
Ah, con
Caffè delle 10, che è una cosa un po' particolare. Allora però ti chiedo, io lo so, ma ti chiedo che competenze effettivamente bisogna avere, che cosa insegnate voi nel vostro corso e chi sono gli insegnanti?
Sì, allora noi insegniamo, diciamo, allora il focus è sul fashion, sulla moda. Chiaramente in questo corso si impara a creare e a gestire un blog, quindi ci sono lezioni di tecnica web, come trovare la piattaforma e come farla funzionare, quindi non so, un sito WordPress per esempio, come scrivere post perfetti, diciamo, per essere trovati dai motori di ricerca, quindi copywriting e posizionamento SEO.
Quindi è tutto un corso, diciamo, tecnologico.
No,
il retroscena,
no,
voglio dire, la competenza sulla moda già ci deve essere.
Sì, certo, infatti è il cuore del corso, però intorno a questo bisogna anche sapere poi come promuoversi sui social media, come fare un po' di social media management, marketing, e poi c'è tutta la parte sulla moda, quindi ci saranno delle lezioni specifiche su come trovare il proprio stile, come comunicare il proprio stile, quindi come dare l'impronta originale al proprio blog.
Insomma, è un corso tutto tondo. Allora Lisa, siccome dobbiamo purtroppo correre, però magari poi ci ritroveremo. Allora, per chi vi volesse trovare, che cosa deve cercare, come vi trova e dove sarà il corso?
Sì, allora ci trova sul sito www.iltrapezio.it, il trapezio come quello del circo.
Quindi il trapezio è il nome della società.
Anche della geometria.
È l'associazione culturale con cui stiamo promuovendo questo corso. Il corso si terrà a Roma da aprile a metà giugno, dal 10 aprile a metà giugno. Le lezioni sono 3 volte alla settimana.
In che zona di Roma?
Quartiere Coppedè.
Beh, quindi anche abbastanza centrale.
Sì, c'è anche un bel parcheggio davanti.
Quindi comodissimo. Allora, sì, il trapezio, esatto. Corso, e quanto si può dire quanto costa?
Il costo praticamente è intorno ai 1600 euro da pagare con varie soluzioni, quindi andiamo incontro.
Quanto dura il corso?
L'ha detto,
dura, quindi 2 mesi e mezzo, sono circa 70 ore di lezione più dei workshop che si tengono.
E poi naturalmente rilasciate un attestato.
Sì, la cosa più importante di tutto, che mi sono dimenticata di dire, non solo rilasciamo l'attestato, ma ci saranno degli esami finali. Al primo classificato regaleremo un blog con nome a dominio, per cui potrà iniziare subito alla sua futura carriera, e comunque ci saranno degli stage presso dei redazioni di blog o di magazine online per tutti quanti. Quindi per un periodo di tempo tutti quanti avranno l'opportunità di mettersi alla prova.
Perfetto, grazie, ma soprattutto complimenti, perché siete veramente vulcaniche. Allora salutiamo a distanza Caterina Berlinguer e salutiamo Lisa Carboni, che è stata con noi e che speriamo poi di avere personalmente in studio.
Grazie mille a voi e buon proseguimento.
Grazie, ciao Lisa. Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata a una cara amica, Anna Maria Gullotti, presidente dell'associazione Mira Museo, che la settimana scorsa ci ha raccontato delle meraviglie che sta organizzando per gli amanti della nostra città, ma anche dell'Interland e, perché no, anche delle regioni limitrofe, perché parliamo anche di gite fuori porta, ma una porta che è ben lontana, a Napoli, a Pompei e anche in località più lontane. Dici qualcosa, Anna Maria?
Intanto buongiorno a tutti. Noi effettuiamo non solo le visite guidate su Roma, ma anche poi delle gite giornaliere, naturalmente, in posti raggiungibili in un giorno, e poi adesso ci allontaneremo. Abbiamo tra l'altro per il ponte del 29 giugno in programma un bellissimo viaggio in Cilento che ci stupirà.
Bene.
Per il cibo, per il mare, per le bellissime cose che si vedono, in quanto il Cilento non è solo Pestum.
Assolutamente, assolutamente. Invece il 26 domani abbiamo Orio e Reliquie a Santa Prassede e Santa Maria Maggiore, un'altra delle, esatto, delle mete tradizionali, ma che in qualche modo viene svelata in una chiave nuova, perché non si fa un discorso solo legato al flagellato Gesù, ma anche a quello che viene contenuto sotto il profilo prettamente artistico. Cosa ci consigli invece per Monte Semprevisa, che sarà anche quello fra qualche giorno, se non addirittura
il
26. Domani?
Sempre domani.
Dove si trova il Semprevisa?
È sui Monti Lepini.
Ah,
quindi,
Subiaco. Sabaudia,
un po' più giù,
Carpineto Romano,
Carpineto Romano all'interno, quindi l'altezza è Sabaudia più o meno in linea d'aria, e infatti dalla vetta si gode un panorama stupendo, perché se il tempo è bello, chiaramente non c'è quella nebbiolina che non ci fa vedere
quell'umidità,
nulla,
quell'umidità.
Godiamo, esatto.
Parliamo di una quota raggiunta non bassa, nel senso che è considerevole, sono 1500 metri e 6 ore di cammino, però si può fare, ecco.
Tutte le cose che
ci proponete voi non sono, diciamo, impegnative.
Sì, è una bella salita, però è abbastanza dolce, non ci sono proprio dei tratti così ripidi da impedire così alle persone di farlo con un po' di allenamento, quello normale, insomma.
Ecco, le visite giornaliere sono un pochino più care di quelle che si fanno in città. Diciamo che la gita di solito in città del vostro circuito parte da 10 euro e raramente li supera, mentre la gita giornaliera parte da 25 euro e raramente, direi mai, li supera.
In questo caso per il trekking rimane 10 euro, però è organizzato in maniera un po' diversa, ci sono i gruppi auto e quindi c'è poi da inserire il costo della benzina, naturalmente, da dividere tra i partecipanti.
Si diventa una famiglia, perché ho notato, partecipando, esatto, ai vostri incontri, che ci si conosce ormai tutti e ci si vuol bene.
Sì. Ci sono persone che si ritrovano proprio alle nostre visite, si danno appuntamento.
E qualcuno si è fidanzato, Anna Maria?
No, che io sappia, no.
Non l'hanno dato a vedere ancora?
No.
Festeggeremo presto qualche nuova coppia che viene a crearsi.
Speriamo di sì.
Beh, insomma, la cultura unisce, affratella e ci fa sentire tutti vicini. Anche perché, da quello che ho potuto vedere con grande piacere, si rispetta la religione ma non si fa religione, anche se si entra spesso in spazi sacri, il tono è quello del rispetto, ma mai si passa oltre, quindi non c'è un obbligo di fede, chiunque è libero di esprimersi come vuole.
Assolutamente sì, ci mancherebbe.
Grazie ancora Anna Maria e veramente complimenti e speriamo di risentirti presto, magari con qualcosa di ancora più impegnativo, chissà, si prenderà l'aereo prima o poi?
questo non ci siamo arrivati, però come no?
Nessuno lo può proibire, no?
No, assolutamente no, assolutamente no.
Grazie ancora.
Magari a presto.
Ciao Anna Maria, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato ad Andrea della Trauma Studio Organization multimediale internazionale e adesso anche ci svelerà con dei nuovi ascoltatori, ascoltatori che ascoltano in un modo diverso però quello che voi fate.
Bentrovati.
Ecco Andrea, allora ci eravamo lasciati su questa organizzazione così interessante che ci sarà il 1° aprile che parte alle 4 del pomeriggio fino alle 4 di notte, è un rave letterario, la lunga notte delle parole.
E al Pigneto a Roma?
No, a San Lorenzo.
Quindi niente Pigneto.
Saranno tre palchi, ricordiamolo, un palco nella piazza di San Lorenzo, quale piazza?
Piazza dei Sanniti.
Piazza dei Sanniti.
Poi ci sarà il palco al Nuovo Cinema Palazzo, nella sala Vittorio Arrigoni. E poi l'ultimo palco, quello più multimediale, sperimentale, a Escatelier autogestito.
Senti, quello che ti volevo chiedere, però non ti ho chiesto l'altra volta, se qualcuno volesse intervenire e non è, diciamo, schedulato, lo può fare?
No, il programma è ben fitto e pieno, ovviamente per gestire la quantità di ospiti per coprire l'intera maratona di 12 ore ovviamente dobbiamo prepararci
da
prima.
È già preparato, quindi non si può. Però c'è una cosa molto particolare, molto speciale alla quale avete pensato, che sono i non udenti.
Sì, dall'anno scorso abbiamo pensato che fosse giusto e poter far accedere a questo evento anche chi non può sentire, chi non può normalmente partecipare a un evento di questo tipo e quindi ascoltare tutti gli interventi e le letture. E quindi abbiamo deciso di attivare il servizio di interpretariato nella lingua dei segni italiana e nel palco del Cinema Palazzo. E questo perché crediamo nella
Piazza dei Sanniti 9A, mi sono informato.
Esatto. E quindi abbiamo deciso, di visto che siamo per l'accessibilità alla cultura, infatti il primo palco è gratuito in piazza e negli altri due ci sarà una piccola sottoscrizione per poter mantenere
le spese. Ma se uno è sordo non paga?
Se uno è sordo non paga.
Non lo possiamo dire in radio perché non ci ascoltano, ma magari facciamo
amici,
passare parola,
diffondiamo la voce.
Quindi
istituti.
Se c'è una disabilità, un'invalidità, diciamo che il biglietto è gratuito.
Assolutamente sì. Assolutamente ecco. Sì. All'interno ovviamente è accessibile per i disabili motori anche, di tutti e tre i palchi, e c'è questo servizio che abbiamo deciso di mettere in piedi perché appunto ritenevamo giusto che fosse dato spazio anche a loro, che di solito ovviamente non possono partecipare a questo tipo di eventi.
Beh, giusto, mi sembra un'iniziativa, anzi ti posso dire, vista da a posteriori, che dovrebbe essere scontata, in realtà così non è, perché invece ci sono sempre queste barriere, che si parla di quelle architettoniche, in realtà sono proprio culturali e mentali.
Purtroppo è vero.
Ecco, quindi è straordinario che ci avete pensato, che ci abbiate pensato voi, ma insomma, diciamo che un mea culpa le istituzioni dovrebbero farselo.
Parliamo un pochino di Teppa Stage, questi scanzonati sperimentali di Teppa Stage.
Che cos'è il Teppa Stage?
Il Teppa Stage è l'ultimo palco, quello più nottambulo, quello più sperimentale.
Ci piace.
E con contaminazioni multimediali. Infatti, diciamo, possiamo definirlo anche il palco più Riot, più scanzonato, per intenderci.
Più nostro.
Esatto. Partiremo da una nuova sezione che abbiamo organizzato, che si chiama Senza Parole, dove c'è un'ora di interventi musicali, quindi dove un attimo ci si rilassa dalle 12 ore di palco. Dopodiché ci saranno poeti, ci sarà Matteo Nucci ad esempio, che è
candidato allo Strega.
Allo Strega 2017. Avremo fumettisti, avremo comici, stand-up comedian e poi finiremo con Ace One, che è un grande DJ della scena hip hop romana.
Quindi
e
si
non
balla
solo.
Anche.
E quindi si balla anche dalle 2:30 alle 4.
Fantastico.
Beh, insomma, avete pensato proprio a tutto e a tutti.
Sì, la parte musicale è comunque molto importante. Abbiamo voluto dargli importanza, infatti, sia sia al palco di piazza che al nuovo Cinema Palazzo che a ESC ci saranno interventi musicali.
E ci saranno after hour?
Non ci saranno after hour perché dopo 12 ore...
Beh, ma poi c'è comunque, sono, mi pare di aver capito, dei rinfreschi continui, no? No, è il biblio...
Le bibliodegustazioni no, saranno solo al Cinema Palazzo durante l'ora di...
Ma qualcuno si porterà qualcosa.
Beh, ma poi lì è pieno di caffè, di bar.
Nello zainetto una birra ci può stare.
È una zona talmente vivace che non avrete questo problema. E va bene, allora noi ringraziamo...
Tu ci vai sicuro? No?
Certo, io
beh,
ci sarò.
Aspettiamo.
Alle 4 meno 5 arriviamo.
Vi aspettiamo.
Allora ringraziamo Andrea, che non vuole dire il cognome giustamente proprio per non prevaricare gli altri. Ecco, è bellissima
del collettivo,
questa...
del collettivo.
Sì, no, questa vostra...
Noi siamo una firma indipendente e di promozione artistica e culturale, promuoviamo artisti, quindi non ci piace mettere noi in primo piano ma valorizzare l'artista.
Quindi traumastudio.org è il sito dove possiamo trovare tutto.
Assolutamente sì, a breve trovate il comunicato, il programma completo.
E il primo aprile tutti iniziamo dalle 4 fino alle 4, praticamente. Dalle 16 alle 4.
È la terza edizione.
È la terza edizione, quindi col vento in poppa allora Andrea. Trauma Studio, primo aprile, tutti a San Lorenzo dalle 4 del pomeriggio in poi.
Vi aspettiamo, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a una scrittrice al suo esordio, parliamo di Irene Volodymyrov, che ha scritto un libro di un'amicizia intima tra due donne, Nina, e in qualche modo ci ricorda anche la nostra ospite di qualche tempo fa, l'amica Grazia Verasani, che ha pubblicato per Giunti Lettera a Dina. In questo caso invece parliamo di Nina. L'editore è Capponi Editore di Ascoli Piceno, sono 18 euro per 270 pagine.
Irene, ben trovata.
Grazie.
Dunque, buongiorno. Irene, normalmente il primo romanzo è sempre autobiografico, qui c'è molto di te, ma c'è anche una storia che poi va oltre, che non c'entra niente con la tua storia, mi sembra di aver capito.
Dunque, io questo libro l'ho scritto quasi 3 anni fa ormai. Venivo fuori da un periodo abbastanza tumultuoso della mia vita, come spesso accade alle signore cinquantenni. Avevo vissuto delle storie un po' difficili e ho conosciuto in quelle circostanze anche molte persone che avevano vissuto situazioni analoghe alla mia e le ho raccontate, cioè diciamo che Nina è diventata la protagonista di questa storia. La storia di una donna che si è ritrovata a vivere delle violenze psicologiche su se stessa, anche fisiche, per una
l'intreccio dico parte da questo rapporto tra due amiche che trovano un manoscritto.
Esattamente. Questo manoscritto, dunque, queste due amiche trovano questo manoscritto che comunque le fa riflettere sulla situazione di molte persone che si trovano poi a vivere situazioni analoghe a quelle che ha vissuto Nina. Perché purtroppo quando ci si trova a, poi se ne parla molto, no? Di femminicidio, di situazioni difficili delle donne che vivono le violenze dentro casa, eccetera. Questa donna, diciamo, si è ritrovata a fuggire da una situazione anche pericolosa, sottolineiamo pericolosa, e quindi a cercare di capirne i motivi e ripercorre tutta la sua vita trovando poi delle spiegazioni delle spiegazioni che la portarono a vivere situazioni pericolose.
Ecco, capire perché si è voluta infilare forse in questa,
esatto,
situazione. Tra l'altro tu le ambienti anche in un ambiente sociale medio-alto, quindi un mondo abbastanza, tra virgolette, facile e patinato.
Beh, è proprio patinato, hai usato il termine giusto, perché la patinatura spesso nasconde molto, molto che...
Quello che c'è, sì, certo.
Ecco, sì, è ambientato nella nostra città, a Roma, in tutto l'ambiente romano che conosciamo. Naturalmente io ho scritto questo racconto ambientato, consentitemi questo termine, anche se non è estremamente corretto, nella mia vita. Quindi per questo spesso mi si chiede se è autobiografico, perché io tante situazioni che ho sentito, che mi sono state raccontate, eccetera, l'ho riportata in quello che era la mia vita. Da qui infatti si legge di questa protagonista che è figlia del principe russo e dalla marchesa romana,
che, appunto, esatto, Volodymyrov. Poi tra l'altro voi siete una famiglia anche molto simpatica e molto come dire, siete altissimi tutti, tanti fratelli tutti altissimi.
È vero, infatti, però adesso l'altezza si sente di meno. Io quando ero ragazzina a 14 anni mi ricordo mi vergognavo da morire della mia altezza.
Invece non sai quanto pesa chi non lo è. Comunque, allora Irene, grazie infinite. Ricordiamo quindi Nina Capponi Editore, 270 pagine, 18 euro, in vendita in tutte le librerie. Speriamo poi di averti presto qua in studio.
Sicuramente, grazie a voi.
Ciao.
Solo 6 centesimi a pagina, ricordiamolo, solo 6 centesimi a pagina, quindi molto economico l'acquisto.
Grazie Irene, a presto.
Grazie mille, arrivederci a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornati, veramente bentornati anche a Luca Verdone e al nostro amico Giovanni Di Carpegna Farconieri, per continuare a chiacchierare insieme di Vasari, di letteratura, di arte, di pittura e anche di donne, di belle donne come Flaminia.
Sì, ci eravamo
come
lasciati.
Te, bella donna.
Sì, beh, avevo capito. Ci eravamo lasciati sabato scorso, parlando di arte e di artisti, però eravamo partiti dalla tua fiction che stai girando sul Vasari.
Esatto.
Ecco, però forse ti abbiamo interrotto, non ci hai detto abbastanza, cioè qual è il cast?
Allora, il cast è un cast in prevalenza di attori inglesi, perché il film è stato girato in inglese ed è destinato prevalentemente a un mercato internazionale. Quindi la produzione, che è curata dalla Format Film di Mauro Venditti, sta giocandosi delle carte importanti, delle carte nuove che sono anche innovative secondo me nel panorama del cinema italiano, perché se si tenta già un'operazione già di per sé abbastanza raffinata, insomma, o che perlomeno mira a un valore contenutistico e culturale elevato, ecco, e questo è già di per sé un merito, perché oggi è molto difficile in Italia fare dei film destinati a un pubblico
mi sembra questo molto non, sofisticato
non molto, molto terra terra come oggi è, insomma, e oggi tu vedi che le produzioni dei film che vanno nelle sale sono destinate a un pubblico, diciamo,
infatti ti devo dire che da una parte sono contenta, perché tra l'altro il cast inglese forse aiuterà anche le tue regie, sono sempre splendide. Ricordiamo Luca Verdone, autore di commedie, sì. Avevamo detto 7 kg in 7 giorni, sì. Ma ce ne sono molte altre, ma certamente, ecco, la recitazione inglese aiuterà a creare quelle atmosfere tipiche,
esatto,
di quei tipi
di quel mondo,
di film, esatto. Un po' però mi dispiace, nel senso che se indirizzate tutto questo a un mercato internazionale è pensate che quello italiano
ti spiego, noi siccome non abbiamo come dire certezza che l'esercizio cinematografico italiano possa prendere con certa benevolenza alcuni prodotti dedicati all'arte, perché si fanno o commedie o film catastrofici o film d'avventura o fantasy, insomma i generi che vanno più di moda tra i giovani, capito? Ecco, se tu prendi un cinema e gli proietti la vita di Vasari, è chiaro che devi scegliere un cinema particolare, un cinema de sé, un cinema,
certo,
dove possano andare un pubblico specializzato, perché volevo chiudere, ecco, perché è importante che ci sia uno spazio anche per dei prodotti diversi da quelli che non siano il fantasy o lo splatter o le commedie.
Beh, anche
un
perché
po' corrive.
Poi il pubblico è recettivo.
Sì, esatto.
Ti accorgi che è recettivo.
O le commedie che sono commediole, poi in realtà dell'ultimo periodo del cinema italiano sono modestissime, con esclusi certi autori come Virzì, come Sorrentino, eccetera. Tanti non mi sembrano che siano molto all'altezza della situazione.
Ma veniamo alla pedagogia, perché di questo mi sembra volete parlare, e noi con il principe Giovanni Di Carpegna Falconieri giochiamo un po' di pedagogia, tornando al grande Pietro Aretino che avevamo citato la puntata scorsa e che molti ci chiedono: ma qual era questa lezione della nanna che insegna alla pippa? Parliamo di un dialogo didattico propedeutico a una professione che poi eserciterà la giovane pippa. e si parla di quel famoso ponte dove si cita: ma ecco venir la notte, ecco le botti guardiane di Ponte Sisto che si sbarrattano. Che vorrà dire sbarrattano, Giovanni?
Ma sbarrattano può venire in mente dopo che sono state svuotate e vengono buttate nel fiume, come ogni cosa è sempre successo a Roma, come storicamente là davanti la Farnesina, Baldassar Peruzzi e Raffaello Agostino il Magnifico, per fare figura davanti ai suoi ambasciatori da tutta l'Europa, buttava i piatti d'oro e le posate nel fiume, che però non andavano perdute perché aveva i suoi camerieri che avevano le reti sotto che poi se li riprendevano, insomma. Quindi
è un peccato, un peccato, continua l'aretino,
molto elegante.
È un peccato,
sbarattano, probabilmente sono queste botti che vanno alla deriva.
Ma andiamo avanti, ma andiamo avanti.
Però c'è anche un significato metaforico del sbarattare, no? Insomma, svendevano, secondo me,
forse
si svendevano.
È un peccato che quel susino si secchi, parliamo di una pianta naturalmente. Guarda, questa pergola ai fiori, lo agresto è l'uva, quanti melagrani, iddio è dolci e di mezzo sapore, io li conosco e si vogliano ormai corre a ciò che non siano colte. O bella spalliera di gelsomini, o bei vasi di bosso, che il bel buricciolo di ramerino, to su questo miracolo le rose di settembre, misericordia, fichi bigotti, ah, infine, io delibero di venirci fra aprile e il maggio e voglio empirmi il seno e il gembo delle viole a ciocche che io veggo qui. E qui ricordiamo anche un Fran Mariano a Montecavallo, noto Fran Mariano.
Ah beh, certo, in questo caso proprio è il pieno rinascimento in cui si ritorna ai valori della classicità e della romanità, insomma, nel pieno rinascimento si ricerca di riportare
le viole a ciocche
e il biancospino.
Senti, ora io però passerei dalle viole a ciocche al biancospino alla pizza napoletana, perché so che Luca Verdone sta realizzando un documentario, ecco, proprio perché dicevamo che sei eclettico, effettivamente passi da un argomento all'altro, però con grandissima facilità ed utilità.
Sì, quindi... questo è un lavoro che sto curando con Aurelio De Laurentiis, la storia della pizza napoletana dal 700 ad oggi. In realtà noi facciamo un'indagine, è una specie di inchiesta che io faccio nel mondo napoletano tra i pizzaioli per capire qual è la pizza perfetta, la pizza più dolce, più, come dire, più dolce.
Quindi
più
aprirai
gustosa.
Una faida, perché figurati, si scanneranno i pizzaioli napoletani.
Devo dire che sono stati tutti corretti fra di loro, perché ognuno ha la sua ricetta che varia di poco rispetto a quella dell'altro, quindi... Voglio dire, ci sono leggere variazioni, soprattutto sono la qualità dei cibi che fa la differenza.
E la temperatura del forno.
Esatto.
Comunque effettivamente poi la pizza a Napoli è tutta omologata, quindi, se vogliamo, in positivo.
In positivo, sì. Piccole variazioni tra un pizzaiolo e l'altro.
Ah, quindi è un documentario che farà delle riprese anche...
A voglia.
È bello, interessante.
Ho intervistato tutti i maggiori pizzaioli.
Occhio a non bruciarvi però.
Sì. Tutti i pizzaioli napoletani, però cercando di spiegare le loro ricette, le loro teorie sulla pizza e collegandola alla storia di Napoli. Cioè non è che Napoli sta così in superficie, Napoli sta nello sfondo, ben presente, con la sua cultura, con le sue tradizioni.
Beh, una città straordinaria. Giovanni, che vuoi dire qualcosa?
Beh, Napoli dice la più bella città del mondo, con ragione. Mi è venuto di nuovo in mente di quando io, molto giovane, quindi 14enne, andavo sempre a Napoli da solo per poi recarmi a scuola tutte le settimane, e questa pizza la vendevano nei treni, in questi cartocci di carta, veniva mangiata come era proprio Napoli. Poi aprivano i loro impermeabili con tutti gli orologi dentro e le sfogliatelle, ecco, questo mi viene in mente.
Senti, sia, e quando li vedremo questi lavori?
Allora, il Vasari sarà pronto quest'estate. Io spero che venga presentato al Festival di Venezia. Adesso
certo,
vediamo.
Insomma, beh, però, certamente, ma te lo auguriamo.
Devo ancora finire, però, il montaggio. Devo ancora finire. No, il montaggio l'ho finito. Sono ancora
piccole
da
rifiniture.
Perfezionare certi effetti digitali. E certe piccole,
quindi per,
se mi permetto,
per il
vi inviterò tutti,
e anche la pizza, perché con
prodotto
De Laurenti...
sia per il cinema che per la televisione. Ah. Oggi i prodotti non si devono fare solo per la, è superata la divisione,
certo,
cinema televisione
trasmediale, trasmediale.
È tutto trasversale, no?
L'uso Luca dei... vi inviterò tutti a Venezia da Bonifacio Brasse, che è un nostro sponsor della radio contubernale di Radio Clodia, all'isola del Torcello, dove lui ha ereditato dalla mamma la famosa locanda Cipriani. E accidenti. Bonifacio ha un cognome importante per il cinema, il figlio di Tinto.
Il
papà
Tinto
è Tinto
Brass.
Ma
che curiosità che ci dici!
Veramente, veramente.
E la mamma era una Cipriani del, dell'hotel Cipriani.
Non lo sapeva.
Esattamente.
E allora noi siamo pronti con le valigie in mano.
Bocca al lupo, Luca.
Era una buon gustaglia anche, diciamo, non solo dal punto di vista del cibo, ma anche
della vita.
Della vita, insomma.
Così deve essere. Allora, grazie a Luca Verdone, grazie a Giovanni Di Carpegna Falconieri. Vi aspettiamo prestissimo un'altra volta negli studi di Radio Città Futura.
E grazie,
grazie
mille
a voi
per
grazie
un nuovo
voi.
Rinascimento.
Io ho approfittato di salutare questi cari amici, Giovanni, Flaminia, anche Alberto.
Sì, che veramente ci siamo ritrovati dopo tanti sì, anni sì. E non ci lasceremo più.
Benissimo.
Allora, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e raggiungiamo Cecilia Emiliozzi nel suo atelier, nel sua casa di bustini e di accessori per ortopedia, ma anche per l'intimo, che ha in pieno centro di fronte a Piazza Augusto Imperatore. Esattamente qual è l'indirizzo, Cecilia?
Via Tomacelli.
La mitica Via Tomacelli. A che numero?
104,
quindi adesso arriveranno una serie di persone che stanno ascoltando la radio e ti diranno: posso vedere quello che ho sentito in radio? Perché ci stai per svelare un piccolo segreto, un ritrovamento che hai avuto l'occasione di fare recentemente, riordinando magari dove, in cantina, dove hai trovato queste cose che adesso ci dirai.
In un vecchio magazzino che abbiamo da decenni a Via dell'Arancio, che è una via piccolissima parallela a Via Tomacelli, abbiamo ritrovato tutta una serie di strumenti dei primi del Novecento. Quindi,
che strumenti? Che strumenti? Ci incuriosisce.
Strumenti chirurgici, vecchi termometri, delle macchine bellissime per le correnti galvaniche, i bruciatori d'incenso, e sono, devo dire, una collezione bellissima.
Ne farei una piccola mostra anche, quindi.
Ma l'abbiamo fatta nelle vetrine all'interno del negozio, dopo però aver provato anche a donarla, perché in effetti sono strumenti vecchi e straordinariamente nuovi, perché
bene,
non sono mai stati venduti, mai stati usati.
E però, possiamo sapere da dove vengono? Sono italiani, tedeschi, polacchi, da quale paesi vengono?
Molti sono tedeschi, soprattutto i termometri,
perbacco,
gli strumenti di precisione sono tedeschi. E la cosa bellissima di questi strumenti sono le confezioni,
anche,
perché sono delle confezioni di legno con tutte rivestite di velluto all'interno.
Che meraviglia!
Che insomma raccontano una storia di cura nel fare le cose, così che non c'è più.
Un'accuratezza che partiva dall'involucro, dal contenitore, quindi non solo grande qualità e forse anche grandi prezzi per l'epoca, sicuramente non venivano regalati per l'oggetto contenuto, ma anche per l'involucro che lo conteneva.
E... ma anche dalla consapevolezza del fatto che gli oggetti, gli strumenti non erano transitori come sono oggi,
esatto,
erano
esatto,
cose preziose, quindi da conservare e destinate a durare del tempo.
Come la siringa che non si usava e gettava, ma si bolliva, e lo stesso
anche
avveniva,
quelle,
esatto, per il bisturi, che oggi sono tutti monouso, nonostante la qualità non si può avere allo stesso livello, perché un prodotto...
Ecco, una cosa carina, una curiosità che abbiamo trovato sono stati dei pappagalli che tutti voi oggi penso conosciate, di plastica, di vetro soffiato.
Ah, sì, è tutta un'altra cosa fare plin plin lì dentro.
Scomodissimi, immagino, però insomma esteticamente molto belli.
Molto belli, molto belli. Di Murano, potremmo dire, visto che i soffi si fanno lì per il vetro. Senti Cecilia, ci diamo appuntamento a fra pochissimo, perché dobbiamo continuare a chiacchierare con te di una nuova abitudine che abbiamo scoperto attraverso le strade di Roma, ma non solo nella nostra città, che è quella di fare le visite guidate nei negozi tipici, particolari, storici, in particolare uno di Testaccio. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Cecilia Emiliozzi. Con Cecilia, rappresentante di una storica famiglia di commercianti romani in via Tomacelli, abbiamo appena finito di parlare di un ritrovamento particolare, curioso, di strumenti medici in un magazzino che aveva la sua ditta in via dell'Arancio. Ma adesso con la nostra amica vogliamo arrivare a un argomento che ha suscitato gli interessi anche di molti stranieri, che è quello verso le botteghe storiche, i negozi, gli esercizi commerciali, ma anche le degustazioni. Io ho scoperto questa abitudine, nuova abitudine di portare i turisti in giro per la città attraverso una curiosa attività che si svolge in quel di Testaccio, un gelataio che ha un nome importante come Giolitti, ma che in realtà non nasce dove noi lo conosciamo, in zona Piazza Montecitorio, quindi in via Uffici del Vicario, ma in via Amerigo Vespucci 35 al Testaccio, dove un cioccolato che ha delle caratteristiche di solidità particolarmente dure, resistenti, oggi si usa dire resilienti, che non si fa tagliare nemmeno col coltello, in qualche modo ha trovato l'ospitalità, creando uno spaccio, un'ospitalità appunto tradizionale antica, con sedie anni 70, veramente sembra di ritornare in un film del Monnezza con Thomas Millian, che ci fa rivedere un po' le piazze di Piazza della Piramide, insomma in quelle zone che conosciamo bene, e è pieno di turisti che entrano, si fanno la foto davanti a questa botteghetta che noi diremmo brutta, ma in realtà brutta non è. Cosa ne pensi, Cecilia?
Beh, mi sembra una cosa carina. Se io fossi un turista sarei interessato ai luoghi tipici di un posto che vado a visitare, quindi anche quelli meno conosciuti, quelli frequentati dai cittadini, insomma dalla gente del posto, che di solito garantiscono autenticità e qualità.
Tu porteresti un po' di persone a visitare i tuoi segreti luoghi?
Ma mi fa un po' impressione l'idea del gruppo che arriva, però effettivamente sì, perché no?
E da dove partiresti? Magari proprio dagli strumenti medici che hai ritrovato, oppure magari da come si cuce un busto?
Beh, credo siano interessanti tutti gli aspetti che riguardano la storia di quel posto, no? Il turista è interessato alla storia, al passato, a quello che c'è dietro, quindi sì, sicuramente metterei in mostra la mia storia, quindi quello che è stato prima, quello che si fa adesso, sì, racconterei una storia locale, una storia particolare.
Venezia lo fa da sempre, adesso lo sta facendo anche Genova, con le botteghe storiche di Genova, che da poco hanno inaugurato ben 32 botteghe che hanno ripreso a produrre le vecchie cose. Quindi la Camera del Commercio di Genova porterà, almeno questo si dice, in concomitanza hanno fatto un piccolo saggio durante l'Expo di Milano, e adesso da maggio ricominceranno a farlo. Ogni venerdì appunto la Camera di Commercio accompagna in questi 32 luoghi, attraverso delle visite guidate con guide turistiche specializzate, professionali e autorizzate, perché purtroppo questo va detto, che è uno dei problemi del turismo, è che spesso non ci sono le visite fatte nel modo giusto e anche i turisti non hanno l'accoglienza che meritano.
Cecilia. Mi sembra un'ottima idea, anche perché il locale si sa oggi è di interesse globale, no? Ci sono tanti esempi di questo, e capirlo mi sembra un buon passo avanti.
Quante ne vedi a Roma, un numero di botteghe storiche che potrebbero entrare in questo circuito? A Genova sono arrivati a 32, a Roma secondo te a quante arriveremmo?
Siamo sempre di meno, ma credo che insomma una trentina di posti si trovino facilmente.
Bene, allora ti diamo un compito di magari cominciare a...
Di metterli insieme.
Esatto, perché no, perché no. Io conosco bene anche l'associazione del Pantheon, della Rotonda e altre associazioni locali che naturalmente non vanno più per settori merceologici e strade, quindi nella via dei cestari naturalmente non ci sono produttori di ceste e via di seguito.
Non più,
ma anche perché forse di ceste non le comprerebbe più nessuno. Cecilia, ti salutiamo, grazie ancora per essere stata con noi e ti diamo appuntamento al più presto per conoscerti di persona, vista la tua gentilezza e disponibilità.
Grazie a voi, buongiorno.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, come ogni puntata che si rispetti finiamo con Cristiano Draghi, al quale, come stiamo abituando i nostri ascoltatori, dedichiamo due spazi perché le cose da dire con lui sono veramente tante. Oggi parleremo di qualcosa che è avvenuto, si potrebbe dire ad orologeria, come avviene spesso, come molte inchieste vengono dette ad orologeria, invece in questo caso ad orologeria partono dei supplementi economici di quotidiani importanti, quelli del Corriere e quello del Giornale, in un momento in cui la crisi del più importante giornale di economia italiano è evidente a tutti. Qual è la tua opinione, Cristiano?
Bene, intanto grazie per lo spazio doppio, dai, me lo sono meritato dopo tanto tempo di tante collaborazioni. No, vabbè, a parte questo, senti, il punto è che evidentemente i grandi quotidiani che si stanno riposizionando, stanno cercando di ricostruire la propria rete dopo un periodo, come dire, in cui hanno tenuto molto la testa bassa, hanno individuato nell'economia un settore nel quale c'è mercato, c'è l'esigenza del pubblico comune, c'è l'esigenza mia, tua, c'è l'esigenza di chi deve investire poche centinaia o poche migliaia di euro, ma c'è anche l'esigenza di tenere stretti attorno al mondo dei quotidiani tutto quel mondo di professionisti, manager, imprenditori che comunque ha sulla carta stampata ancora nella carta stampata un punto di riferimento. Il bello è che appunto i giornali come il Corriere della Sera, che ha lanciato il suo nuovo inserto Economia, che è l'evoluzione di quello che già c'era, il Giornale che invece lancia il proprio ed altri giornali che stanno lavorando su questo argomento, lo fanno proprio nel momento in cui si vede declinare la stella del Sole 24 Ore. Speriamo che il giornale Confindustria si riprenda, a dire la verità, anche perché è pieno di bravi e valenti colleghi, però si vede che stanno anche, le due cose non sono andate di conseguenza una all'altra, però sicuramente si sta forse liberando una parte di mercato e qualcuno ci si muove.
Facciamo un po' le pulci ai giornali economici. Io mi ricordo a Roma il Globo, che era un quotidiano, credo che esca ancora, ma quasi in clandestinità, o precedentemente gli episodi che videro protagonista Pecorelli con il suo P. L'economia chiama moltissimo gossip. Devo dire che si dice nel mondo dell'editoria, che è una delle rubriche più lette da noi editori, e altre spesso scivolano, mentre il Sole 24 Ore invece, va detto, è autorevole e non è mai pettegolo. Cosa ne pensi di questo?
Sì, purtroppo il Sole 24 Ore doveva appunto fare un buon giornale, ma anche un'impresa editrice fatta per bene. Però è vero, ce lo siamo detti più volte, il pluralismo dell'informazione è la fonte della democrazia, cioè se Confindustria ha un suo giornale, è bene così, sarà l'opinione dei grandi imprenditori che viene passa attraverso il quotidiano. Poi ci vorrebbero giornali economici anche degli altri, di altri soggetti, di altre associazioni, oppure di liberi editori, ma sai, in Italia di liberi editori ce n'è proprio pochini, eh? È una situazione dura e difficile. Il problema è che ci vorrebbe qualcuno che fosse così lungimirante da fare il mecenate dell'editoria, e questa mi sembra proprio un'idea pazza.
Una battuta su Cairo, che sembra che sta preparando un piano editoriale con i botti, ancora non si sa.
Infatti La nuova economia è esattamente uno dei primi passi. Si è portato Gramellini, perché ora c'è anche la moda dei corsi visti in prima pagina, non so, anche Nazione d'Ester, Carline Giorno, adesso c'hanno Sgarbi che fa la sua, il suo corsivo, il corsie, e ma sta rinnoverà parecchie cose. Io mi aspetto cose buone da lui, e in fondo, come dire, sento una vaga ventata di ottimismo nell'editoria italiana periodica e quotidiana. Speriamo bene, dai.
Grazie Cristiano Draghi, a fra pochissimo, perché ricordati che lo spazio è doppio e che fra poco parleremo di montagna come l'altra settimana.
Saliamo nelle vette.
Ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Anche questa puntata è finita, la puntata del 25 marzo, la 299esima. E come ogni puntata che si rispetti, abbiamo con noi Cristiano Draghi, che ha già chiacchierato prima della pausa musicale del libro di Paolo Cognetti, e oggi parliamo, anche poi ci raggiungerà Paolo, di come arrivare con letteratura, con racconti, con vita e ambientazioni italiane a lettori di tutto il mondo. Come ti trovi di fronte a un'esportazione del pensiero e del giornalismo anche italiano all'estero, Cristiano?
Guarda, è una cosa che fa un grande piacere, perché tendenzialmente in questo periodo, in questi anni, in questi decenni, siamo noi che stiamo importando letteratura dall'estero, e in qualche modo siamo succubi anche di altri mercati. E invece vedere che qualcosa si muove fa veramente piacere. Questo è merito probabilmente anche dell'accessibilità degli agenti, cioè di chi va poi a proporre i nostri autori, le opere che facciamo qua fuori. Insomma, bisogna riuscire a essere effettivamente globali su questo. Abbiamo parlato in qualche altra occasione di decrescita, ma insomma bisogna riuscire a crescere in questi campi portando fuori quello che di buono abbiamo.
Una domanda
sul mondo delle... Prego.
No, dico una domanda per quanto riguarda te come giornalista. Quando vedi sulle pagine dei nostri quotidiani degli articoli che parlano di politica estera, di argomenti di cui saremmo in grado benissimo anche noi scrittori, autori, giornalisti italiani di dire la nostra, ecco, tradotti da giornali stranieri, sappiamo benissimo che Repubblica è collegata editorialmente con altre case editrici, con altre testate mondiali, Diario, ABC e altre in tutto il mondo, e quindi sicuramente ha l'obbligo di prendere dei pezzi dalle loro testate e metterli in prima pagina traducendoli. Ma noi anche abbiamo i nostri editorialisti tradotti all'estero?
Guarda, mi pare che ci sia poco, e d'altra parte siamo un mercato piccolissimo. Gli grandi editori italiani hanno tentato a un certo punto di allargarsi sia anche in Germania, ma anche in altri paesi, la Polonia, penso perfino il Sole 24 Ore, di cui che sta vivendo purtroppo la pagina più buia di tutta la storia.
Ne abbiamo già parlato.
Ecco, aveva tentato di allargarsi, così come RCS è andata a sbattere una musata pazzesca in Spagna, dove è tuttora attiva. E così,
ma io parlavo del singolo autore, del singolo autore, del singolo editorialista, che ti posso dire, un fondo di Mauro tradotto magari in prima pagina su un giornale straniero.
Guarda, purtroppo abbiamo un modo di approcciare le notizie e il giornalismo che secondo me guarda molto al nostro ombelico.
Ai ai ai.
Io sono un lettore spesso quando viaggio in treno, soprattutto di internazionale. Bisogna dire che ci sono giornalisti, opinionisti nel mondo che riescono a scrivere cose di un respiro molto 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 più ampio.
Scusami se ti interrompo Cristiano, ma siccome siamo collegati anche con Paolo Cognetti, allora vorrei dare la parola a lui a proposito di cui stavamo dicendo. Paolo, è il caso proprio di dire che la montagna va da Maometto nel tuo caso, no? Perché il tuo libro Le otto montagne è arrivato nei paesi asiatici, è arrivato in Corea, è arrivato in Cina. Allora io ti chiedo, tu hai avuto modo di presentarlo in questi paesi così lontani? Hai un riscontro da parte di questo?
Lo sto traducendo perché il libro è uscito in novembre, ora è in traduzione.
Ah, quindi ancora la montagna non è arrivata da Maometto, non sappiamo Maometto come reagisce.
In Portogallo ora in aprile, poi le grandi uscite sono in Francia, in Germania, in estate e nel mercato anglosassone a gennaio dell'anno prossimo.
E allora poi ci dovrai dire com'è andata questa avventura, che però insomma già il fatto che lo stiano traducendo insomma dice parecchio.
Io parlo di un caro amico di Alessandro Piperno, che è arrivato a essere conosciuto molto in Italia e da pochissimo anche all'estero. Ebbene, lui è riuscito a arrivare al mercato americano grazie alla casa editrice di praticamente la società collegata di Sandro Ferri alla EO Italiana, che è una casa editrice che, di proprietà appunto di un editore italiano, traduce i nostri autori e li porta all'estero. Anche il caso della Ferrante ha avuto lo stesso percorso, che è arrivata tramite una casa editrice di fatto sempre italiana sul mercato americano, e poi adesso invece gli americani, come appunto altri lettori che si stanno appassionando di Piperno, la Francia in particolare, incominciano a decidere anche gli altri editori a comprare Elena Ferrante. Per esempio Durkheim in Germania lo ha tradotto, come sta traducendo anche la Ferrante. Chi sarà il tuo editore in Germania o in Francia, così magari sentiamo chi ha scelto di investire su di te?
Ma in Francia c'è stata una bella asta, perché c'erano 7-8 editori interessati e alla fine abbiamo scelto Stock, che è lo storico editore della Fer Dreyfus.
Certo.
Invece in Germania è un grande gruppo editoriale che fa capo a Random House, un editore che fa capo a Random House, si chiama DVA. Negli Stati Uniti un marchio di Simon & Schuster.
Perbacco.
Nel Regno Unito invece un marchio sempre di Random House, insomma.
Facciamo un po' di pubblicità a questa gente, però.
Fammi fare una domanda da giornalista. Ma Cognetti, come ci si sente avere così tanto successo?
È stata veramente una sorpresa. Ci si sente esterrefatti, ecco. Per adesso il sentimento è questo.
Senti, ma scusami Cristiano, chiedevo solo se è il tuo primo romanzo.
No, e infatti Sofia si veste sempre di nero, che era una raccolta di racconti, che però insomma era quasi un romanzo, era già stato tradotto in Francia, in Olanda, in Croazia. Il ragazzo selvatico, che è il mio diario di montagna, era già stato tradotto anche quello in tedesco e in spagnolo.
Cristiano, finisci francese, pure la domanda, insomma. Scusaci prima.
No, volevo dire, secondo te cosa hanno colto gli editori, soprattutto quelli orientali, in questi libri, in questo libro?
Beh, da una parte credo che ci sia questo tema della montagna, che è in questo momento sentito in diversi posti del mondo. C'è un desiderio di ritorno alla natura, che sicuramente non viviamo soltanto noi. Poi c'è stato il fenomeno Ferrante, che è stato davvero trainante per me, perché quando tutti questi editori ne parlavano come una Ferrante maschio, e quindi ringrazio moltissimo Elena Ferrante per il suo successo, perché
chi sarà mai, magari è un uomo, no?
Certo.
Torniamo all'agenzia, l'agenzia Malatesta, se non ricordo male.
Certo, sì.
Ecco, ringraziamolo. Segnatamente, chi è che si sta occupando di te?
Monica Malatesta, che è
in persona, quindi
la mia agente. Sì.
Benissimo, allora complimenti veramente a questa piccola agenzia, che non è tra le più grandi di Milano.
No, però di altri scrittori sono ben conosciuti, come Marco Missiroli, per esempio.
Assolutamente, che adoro. Bene, allora salutiamo i nostri amici, soprattutto Cristiano Draghi, gli regaliamo la chiusura e poi Paolo Cognetti.
No, benissimo, allora mi pare che abbiamo detto qualcosa di molto importante. Guardiamo un attimo davvero tutti alle montagne per un secondo, magari tiriamo un bel sospiro. L'esperienza delle vette, qualcuno parla di esperienza delle vette, magari riuscissimo a provarla tutti quanti.
Paolo, quindi salendo in alto si vede più lontano e si arriva più lontano?
Forse sì, io ho la sensazione che proprio alla scrittura faccia bene un po' spegnere tutto e andare a farsi in giro nel bosco.
Grazie ancora a Flaminia e saluti alle nostre radio.
Allora grazie, vi salutiamo qui e salutiamo insieme a voi Radio Panda a Milano, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì a Ravenna, Radio Città Futura a Roma, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia.